/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio. Rieccole le nostre dirette in questo mercoledì 7 di maggio. Sarebbe 5-7 all'anglosassone, ma siamo da quest'altra parte del mondo, quindi 7-5-7 di maggio, sono le 16, Pino Max e Alessio Germini in cabina di regia a coordinare il tutto, ed essendo il primo mercoledì del mese non può mancare l'attesissimo appuntamento con Chiedilo a Iura. La puntata è speciale, quella di oggi, perché non sarò da solo all'interno dello studio, ma con profondissimo piacere vado ad accogliere non solo in connessione, ma proprio a mezzo metro da me, il presidente nazionale dell'agenzia Franco Lepore. Caro presidente.
Grazie Renzo, buongiorno a tutte e a tutti. Mi fa particolarmente piacere finalmente venire e intervenire in diretta presso Slash Radio in questo primo anno. Difatti a maggio, a fine maggio, è un anno della mia presidenza presso l'agenzia Iura, e finalmente dopo un anno sono riuscito a intervenire in presenza. Questo mi fa molto piacere.
Ah, piacere nostro. Un autoregalo di compleanno presidenziale, diciamo così, con Franco Lepore, ed è bello e importante essere fisicamente nello stesso luogo, perché questa è una gran bella puntata di Chiedilo a Iura. Il titolo è Il garante nazionale delle persone con disabilità tra potenzialità e criticità. E oltre al presidente nazionale dell'agenzia Iura Franco Lepore, saranno con noi altri ospiti, a partire dal presidente del collegio garante nazionale delle persone con disabilità, l'avvocato Maurizio Borgo, che ascolteremo tra qualche minuto. Ma appunto non siamo soli, perché è tornato con noi in rappresentanza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Emanuele Ceccarelli. Bentornato Emanuele.
Buon pomeriggio a tutti e bentrovati.
Buon pomeriggio caro Emanuele. Ed è con noi anche l'avvocato Massimo Rolla in rappresentanza della FISH. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei per la disponibilità. Tra poco dovrebbe raggiungerci anche in rappresentanza dell'ENS il segretario nazionale, l'avvocato Gino Salvatori, che per il momento non vedo in piattaforma, ma è una questione di minuti. E allora possiamo dare il via alle danze, dato che ci siamo, caro presidente. Col tuo permesso te lo devo chiedere, visto che sei fisicamente presente. Oggi devo fare il bravo. Vado,
andiamo.
E allora ricordiamo a chi ci sta seguendo che dall'inizio di quest'anno è operativa l'Autorità Garante Nazionale delle Persone con Disabilità. Si tratta di una figura salutata con favore dal mondo della disabilità, anche se non sono mancate prese di posizioni abbastanza critiche. Per questo abbiamo deciso di dedicare la puntata di maggio di Chiedilo a Iura all'argomento e alla figura, proprio per conoscere meglio questo nuovo organismo. In particolare cercheremo di capire da chi è composta, quali sono le sue funzioni, le sue competenze, quali gli obiettivi e come interagirà col mondo della disabilità. E quindi, come già vi ho preannunciato, per illustrarci le caratteristiche del nuovo organismo avremo il piacere di ospitare il suo massimo esponente, cioè il presidente del collegio garante, l'avvocato Maurizio Borgo. Ma partirei dal presidente di Iura, da Franco Lepore. E cominciamo a capire, caro presidente, come si è arrivati all'istituzione del garante nazionale. Possiamo dire che tutto sia partito dalla legge di riforma della disabilità e dai successivi decreti attuativi. E quindi, presidente, cerchiamo di capire a livello di inquadramento normativo di questa autorità garante.
Bah, grazie Renzo. Ufficialmente il Garante Nazionale delle Persone con Disabilità è attivo dal 1 gennaio 2025, ovvero da quest'anno. Noi avremmo voluto fare anche qualche mese prima questa trasmissione di approfondimento, però ovviamente abbiamo dato spazio al Collegio Garante di insediarsi e quindi di prendere contezza delle nuove iniziative, attività e azioni di intervento e quindi a maggio, anche grazie alla disponibilità del presidente Maurizio Borgo, abbiamo ritenuto opportuno organizzare questa trasmissione di approfondimento che ci è stata richiesta da più parti. Cerchiamo di comprendere da dove parte l'autorità garante nazionale delle persone con disabilità. Come ha detto Renzo, è stata prevista dalla legge numero 227 del 2021, la cosiddetta legge sulla riforma della disabilità. E qual è l'obiettivo di questa previsione? È quello di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, come tra l'altro fa anche la nostra agenzia, cercando di essere conformi a quanto previsto dalle norme nazionali, quindi a partire dalla nostra carta costituzionale, ma anche dalle leggi ordinarie, dal diritto dell'Unione Europea, che sta prendendo sempre più piede nelle normative nazionali, quindi ci introduce sempre più vincoli facendo parte della comunità europea, e anche dalle norme internazionali. La prima tra tutte è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che ha segnato un cambiamento epocale in merito alla considerazione delle persone con disabilità. E per il perseguimento di tali finalità, di tutti questi obiettivi che ho poc'anzi illustrato, il Garante è stato pensato come un organo indipendente, e proprio l'indipendenza dovrebbe essere una caratteristica peculiare di un organismo che deve promuovere la tutela e i diritti delle persone con disabilità, magari anche in alcuni casi andandosi a scontrare con inefficienze, storture, manchevolezze magari della pubblica amministrazione. Quindi questo è un primo aspetto delicato che riguarda il Garante, perché non dimentichiamo che il Garante comunque è stato introdotto con una legge statale, l'indipendenza bisogna cercare di garantirla nel pieno interesse delle persone con disabilità. Tutto è partito con la legge di riforma della disabilità, ma le funzioni del Garante sono state specificate dal decreto legislativo numero 20 del 2024, perché la legge sulla disabilità ha previsto l'emanazione di tutta una serie di decreti attuativi. Li abbiamo affrontati anche nelle scorse nostre trasmissioni: l'accertamento della condizione di disabilità, il progetto di vita, e tra i vari decreti c'è appunto quello che riguarda le azioni e le funzioni del Garante nazionale delle persone con disabilità. Ci sono alcuni direttrici fondamentali che riguardano questo organismo. Prima di tutto l'attribuzione di un mandato definito, e poi elevati i livelli di autonomia e indipendenza, perché per essere veramente efficace l'organismo deve comunque avere una discreta autonomia e un principio di indipendenza. E poi a questo argomento si collega anche gli effettivi e concreti poteri che ha l'organismo per il corretto espletamento del mandato. E poi ovviamente non possono mancare la dotazione di risorse, sia risorse umane, anche perché il Collegio Garante ha un ufficio che è costituito da professionisti che coadiuvano il Collegio Garante delle persone con disabilità, ma anche risorse di tipo economico per mantenere la macchina e il funzionamento di questo organismo. E poi molto importanti sono anche le competenze delle figure che ricoprono il ruolo di componenti del collegio, competenze che devono essere attinenti al contesto giuridico in cui lavoriamo e anche al tema specifico e riguarda appunto le persone con disabilità. Il garante esercita, secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 20 del 2024, diverse funzioni. Prima di tutto vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità relativa al rispetto delle norme nazionali e internazionali. Svolge poi verifiche su episodi discriminatori e contrasta ogni tipo di fenomeno discriminatorio, sia diretto che indiretto, e anche eventuali episodi di molestie e anche episodi che riguardano la mancanza o rifiuto o non adeguatezza o un'adeguata adozione degli accomodamenti ragionevoli. Un tema estremamente importante non solo per quanto riguarda l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, perché fino a poco tempo fa gli accomodamenti ragionevoli erano collegati al tema del lavoro, ma oggi, anche grazie al decreto legislativo 62 del 2024, il concetto di accomodamento ragionevole è stato inserito anche nella legge 104 del 1992, e quindi è un concetto che si applica a tutte le sfere della vita quotidiana. Il garante poi deve promuovere l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, tutto questo per cercare di garantire condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini. Ovviamente il garante riceve segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi li rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire a tutela delle persone con disabilità. E su questo aspetto mi piace ricordare una legge molto importante, però ancora poco conosciuta e poco evocata, che è la legge numero 67 del 2006, che consente ad alcune categorie di associazioni, tra cui è annoverata anche l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per agire in giudizio appunto a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il garante può formulare anche dei pareri e delle raccomandazioni agli enti ritenuti inadempienti in merito a dei comportamenti eventualmente discriminatori o non consoni al principio di, per esempio, pari opportunità. Dopo questi pareri il garante può anche proporre degli interventi risolutivi o delle misure o delle azioni proprio per far cessare eventualmente il comportamento discriminatorio, ovvero anche migliorare la condizione delle persone con disabilità, il tutto al fine di evitare eventuali criticità. Poi il garante ha la possibilità di richiedere alle amministrazioni informazioni, documenti, notizie, tutto quello che è necessario per espletare al meglio le proprie funzioni. Il garante ha la possibilità anche di visitare delle strutture, soprattutto quando si parla di strutture per l'accoglienza delle persone con disabilità, e promuove la cultura e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità anche attraverso delle campagne di sensibilizzazione, e sappiamo benissimo che quando una materia non si conosce la si evita. Ecco perché le azioni di sensibilizzazione per la cittadinanza possono essere particolarmente utili per far conoscere le condizioni delle persone con disabilità e per creare le condizioni favorevoli per un mondo veramente inclusivo. Il garante deve comunque assicurare la consultazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. Questo è un principio chiaro e cristallino sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il garante può anche prevedere dei codici di comportamento, buone prassi, tutto quello che è necessario per tutelare al meglio i diritti delle persone con disabilità, e può anche eventualmente introdurre o suggerire degli accomodamenti ragionevoli, poiché ricordiamo che l'accomodamento ragionevole è tanto incisivo quanto può essere il più possibile personalizzato in merito alla situazione concreta che deve andare a risolvere. Il garante deve presentare periodicamente una relazione in merito alla propria attività e in merito ai risultati raggiunti, in modo che si possa misurare si possono misurare gli effettivi risultati del lavoro del garante. Quindi, come abbiamo visto, il perimetro di azione del Garante Nazionale delle Persone con Disabilità è veramente ampio. Ci sono tantissime azioni di intervento e tantissime materie che sono di competenza del garante. Io in questo momento ho avuto l'onere di spiegarvi dal punto di vista normativo, giuridico, legislativo l'introduzione del garante e le sue funzioni. Ovviamente sarebbe quanto mai opportuno cercare di entrare nel concreto delle azioni del garante per far comprendere ai nostri ascoltatori cosa effettivamente può fare e come può fare il garante per tutelare i diritti delle persone con disabilità. E chi meglio dell'avvocato Borgo, il presidente del Collegio del Garante, può spiegarci nel concreto quali sono le finalità di questo organismo.
Esattamente. Nel mentre accogliamo l'avvocato Gino Salvatori in rappresentanza dell'ENS, di cui è segretario nazionale, che è arrivato in nostra compagnia. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Stiamo per sollecitare lui, così come Massimo Rolla della FISC, Emanuele Ceccarelli in rappresentanza dell'UIC, lo faremo tra pochissimo. Come abbiamo già detto in fase di presentazione, oggi abbiamo il piacere di ospitare il presidente del Collegio della Garante Nazionale e pertanto chiediamo all'avvocato Maurizio Borgo di presentarci brevemente i componenti di questo collegio. Ancora benvenuto, avvocato.
Grazie, ovviamente buongiorno a tutti. Parto ovviamente dai componenti e lascio per ultimo la mia persona. Il collegio è composto dal professor Francesco Vaia, persona a tutti voi molto nota, soprattutto ahimè per il ruolo che lui ha rivestito durante la pandemia del Covid. Era il direttore generale dell'Istituto Spallanzani, che tanto ha fatto con riferimento a quella purtroppo pagina molto dolorosa per il nostro paese e per l'intero mondo. Persona che poi ha ricoperto altri incarichi sempre nell'ambito sanitario, ha completato la sua carriera come direttore generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute. L'altro componente è l'ingegnere Antonio Pelagatti, persona tra l'altro con disabilità. Lui viene dal mondo delle associazioni, ha fondato una piccola associazione che si occupa delle problematiche legate alla patologia di cui è affetto, e ha svolto anche una attività politica a livello municipale qui a Roma, essendo stato presidente della consulta per i diritti delle persone con disabilità e anche assessore appunto di un municipio romano. Ho lasciato per ultima la mia persona. Io ricopro il ruolo di presidente, io sono un avvocato dello Stato, ho ricoperto nella mia carriera diversi incarichi nei cosiddetti gabinetti ministeriali, ma non solo, sono stato in diversi ministeri quindi del governo, e sono stato anche capo di gabinetto in due importanti e delicate regioni del nostro paese, la regione Calabria e la regione Campania. Dopodiché, da ultimo, ho ricoperto l'incarico di capo di gabinetto del ministro delle disabilità Alessandra Locatelli, ed è lì, oltre che ovviamente per la mia precedente esperienza, che ho potuto approfondire le tematiche relative alla condizione delle persone con disabilità.
Molto bene, abbiamo ascoltato pochi minuti fa il presidente Lepore illustrarci funzioni e competenze del collegio dal punto di vista normativo. Con lei proviamo a dare concretezza al lavoro del garante, quindi le chiediamo di illustrarci quali siano le principali azioni di intervento del garante e in quali ambiti.
Sì, grazie. Ovviamente, come vi avrà detto il Presidente Lepore, l'autorità garante è di nuova istituzione perché è diventata operativa dal 1 gennaio di quest'anno, essendo stata istituita con un decreto legislativo il 20 del 2024, appunto dell'anno scorso. Qual è il compito dell'autorità garante? Come dice la parola stessa, è quello di tutelare e garantire i diritti delle persone con disabilità in tutti gli ambiti, perché ovviamente il tema della disabilità è un tema trasversale. Io dico sempre che il tema della disabilità intercetta le competenze di qualsivoglia amministrazione. Pensate il tema della salute, il tema ovviamente sociale, il tema dell'inclusione lavorativa, ma non solo, il tema dei trasporti, il tema delle barriere purtroppo architettoniche ancora presenti spesso nel nostro paese, ma poi tutto il tema dello sport, della cultura, della ricreazione, perché ricordiamoci sempre che le persone con disabilità devono poter vivere appieno a 360 gradi la loro vita. Quindi il nostro compito è quello appunto di garantire questi diritti, l'effettività di questi diritti. Come lo facciamo? Ovviamente, come dice la legge istitutiva, noi siamo ricettori delle segnalazioni che possono provenire da ogni ambito, possono provenire direttamente dalle persone con disabilità, possono provenire dai loro familiari, dai loro caregiver, dalle associazioni che meritoriamente si occupano dei diritti delle persone con disabilità, ma possono provenire da qualunque cittadino. Svolgiamo una istruttoria su queste segnalazioni, peraltro vi dico che proprio lunedì scorso è partita in via sperimentale una nostra collaborazione con l'UNAR, che è l'ufficio antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio. Abbiamo stipulato un protocollo con loro perché loro hanno già una piattaforma informatica che utilizzano per la gestione appunto informatizzata delle segnalazioni, quindi abbiamo ritenuto, anche perché dobbiamo collaborare con loro, pensate a tutto il tema delle cosiddette discriminazioni multiple, e quindi abbiamo ritenuto opportuno utilizzare la loro piattaforma per svolgere questa istruttoria relativa alle segnalazioni. All'esito dell'istruttoria, quindi svolta poi dai nostri uffici, il collegio dell'autorità garante prende i provvedimenti ovviamente ai fini della tutela dei diritti delle persone con disabilità. Poi c'è un altro ambito molto importante sul quale ci stiamo organizzando, un tema, una funzione, un potere molto importante, che è quello delle ispezioni, sostanzialmente delle visite che l'autorità garante ha facoltà di svolgere nelle strutture residenziali, semiresidenziali, in tutte le strutture in cui sono ospitate ovviamente persone con disabilità. Anche qui la finalità è quella di verificare che i diritti delle persone con disabilità siano ovviamente rispettate. Poi c'è un altro versante, che è quello propositivo, perché ovviamente questo è il versante della tutela, della vigilanza, mentre poi c'è il versante della promozione, perché all'autorità garante il legislatore ha attribuito anche il compito di promuovere la cultura dell'inclusione, la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, e quindi ci ha attribuito il compito di elaborare iniziative, progetti, in questo caso in sinergia e in collaborazione con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, per sensibilizzare, e la legge dice soprattutto nelle scuole, soprattutto le nuove generazioni, i giovani, al tema appunto dell'inclusione. Lo stiamo già facendo, per esempio abbiamo deciso, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di lanciare prossimamente un concorso di idee nelle scuole secondarie di secondo grado per far elaborare dai ragazzi il nostro logo. Il logo dell'autorità verrà disegnato appunto dai ragazzi, che ovviamente accompagneranno questa elaborazione anche con una riflessione appunto sul tema dell'inclusione delle persone con disabilità nella vita civile.
Durante il suo mandato, avvocato, lei dovrà sicuramente confrontarsi con discriminazioni di ogni genere, mancato rispetto dei diritti delle persone con disabilità, ma quali sono gli strumenti a disposizione della sua figura del garante? In altri termini, quali sono i provvedimenti che il garante può adottare per far cessare il comportamento scorretto? E ci sono delle sanzioni che si possono applicare a chi contravviene?
Sì, la ringrazio di questa domanda perché mi consente anche di disegnare poi il perimetro di intervento ovviamente dell'autorità garante. Allora, quali sono i poteri dell'autorità garante? Allora, sono poteri di moral suasion, lo dico subito, cioè il garante delibera, può deliberare pareri motivati con i quali induce, cerca di convincere le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi a modificare il loro operato laddove l'autorità garante abbia rilevato appunto che il loro operato va in violazione, comporta una compromissione dei diritti delle persone con disabilità. Abbiamo la possibilità di spingerci anche oltre perché il legislatore, questa è diciamo così un potere, una funzione importante, ci ha anche attribuito il compito, la possibilità di agire in giudizio. Noi possiamo agire in giudizio, tra l'altro con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che poi è la mia amministrazione di appartenenza. Agire in giudizio per fare che cosa? Per far sanzionare dal giudice il silenzio della pubblica amministrazione, cioè facciamo un esempio, ci arriva una segnalazione su una compromissione, violazione di un diritto di una persona con disabilità, noi scriviamo all'amministrazione, l'amministrazione non ci risponde, non ci manda per esempio i documenti per poter valutare l'operato dell'amministrazione, abbiamo la possibilità di andare davanti al giudice amministrativo e costringere la pubblica amministrazione o il concessionario del pubblico servizio a mandarci ovviamente le carte. Possiamo anche far valere le nullità di un atto amministrativo previste dalla legge. Questa è una già bella possibilità. Vi devo dire che stiamo ragionando come collegio se nel correttivo, sapete che il decreto legislativo 20 potrà essere oggetto nei 2 anni della sua vigenza di un correttivo, se sostanzialmente potenziare questa possibilità di azione in giudizio, per esempio prevedere come avviene per l'autorità garante della concorrenza e del mercato la possibilità di agire contro qualsivoglia provvedimento che sia stato posto in essere in violazione dei diritti delle persone con disabilità per ottenerne l'annullamento, quindi non far valere una nullità, è una cosa molto tecnica, cerco di spiegarla nella maniera più semplice possibile, anziché far valere solo le nullità, a ottenere addirittura proprio l'annullamento di provvedimenti amministrativi che siano stati posti in essere in violazione appunto dei diritti delle persone con disabilità. Noi comunque abbiamo già fatto esercizio, anche se in pochissimi mesi, di questa possibilità di agire in giudizio perché siamo intervenuti con un intervento ad opponendum, spiego subito, è un intervento per contrastare dei ricorsi e faccio riferimento ai ricorsi che sono stati recentemente proposti da alcune organizzazioni sindacali della scuola contro il provvedimento del ministro Valditara che va invece nel senso della continuità didattica per gli alunni con disabilità. In poche parole, con un decreto ministeriale che ha attuato una disposizione di legge dell'anno scorso, il ministro Valditara ha dato la possibilità alle famiglie degli studenti con disabilità di chiedere che l'insegnante di sostegno che si è occupato dei loro figlioli positivamente possa continuare anche nell'anno successivo a seguire i loro figli. Comprenderete l'importanza di questo provvedimento, ecco perché noi siamo intervenuti in giudizio per contrastare i ricorsi che sono stati presentati dalle organizzazioni sindacali perché, con tutto il rispetto dei diritti degli insegnanti, noi come autorità garante riteniamo che la continuità didattica sia un principio e un valore da assicurare in ogni modo, anche perché i dati ISTAT ci dicono che ancora più del 50% degli studenti con disabilità cambia ogni anno l'insegnante di sostegno. Vengo alle sanzioni, non mi sono dimenticato della sua domanda, certo. Non abbiamo un potere sanzionatorio. Il potere sanzionatorio non è stato conferito all'autorità garante. Valuteremo anche all'esito appunto di questi primi mesi di attività se sempre con quel correttivo a cui facevo riferimento poc'anzi, sia opportuno chiedere, diciamo così, l'attribuzione anche di poteri sanzionatori.
Molto molto bene, e allora a questo punto volevamo anche chiederle quali sono i canali per contattare il garante alla fine di effettuare segnalazioni, presentare richieste di intervento.
Sì, allora ovviamente noi, come vi ho detto, stiamo già ricevendo segnalazioni perché abbiamo attivato fin da subito, ecco qui apro una parentesi, vi devo dire non è stato semplice costruire proprio dal nulla una nuova autorità, è un impegno, devo dire, nonostante la mia, come vi ho detto, lunga esperienza nella pubblica amministrazione, che non avevo mai dovuto affrontare, non è facile, però siamo riusciti fin da, proprio dalle primissime settimane a rendere operativo un indirizzo mail della nostra segreteria al quale possono essere, e stanno già arrivando come vi ho detto, in gran numero mandate le segnalazioni. Ma stiamo lavorando anche al sito internet, tutti ce lo chiedono, ci dicono ma avete già un sito, ci stiamo lavorando, ovviamente comprenderete come tutte le pubbliche amministrazioni abbiamo dovuto procedere ad un affidamento, lo abbiamo fatto tra l'altro ad un soggetto che ha una grande esperienza nel settore. Troverete in questi giorni già la pagina, diciamo così, che annuncia l'allestimento di questo portale, e sarà un portale che non si limiterà a essere una semplice vetrina dell'autorità, ma sarà un portale nel quale ci sarà proprio il canale per presentare le segnalazioni, tra l'altro nel modo più accessibile possibile alle persone con disabilità. Ho fortemente voluto che il sito sia un sito, questo portale, veramente accessibile a tutte le persone con disabilità, e vi dico anche che non mi limiterò alla semplice certificazione di accessibilità di cui devono essere dotati per legge tutti i siti internet, ma ho intenzione, una volta predisposta da questa società la versione beta, come si dice, di questo portale, di sottoporla ad un audit alle persone con disabilità, perché io pretendo che quel sito sia il più accessibile possibile, poi l'accessibilità assoluta, come sappiamo tutti, non esiste, ma deve essere il più accessibile possibile alle persone con disabilità, perché, ripeto, noi siamo l'autorità garante dei loro diritti e dobbiamo dare per primi l'esempio di piena accessibilità.
Grazie di cuore per questo importantissimo intervento all'avvocato Maurizio Borgo, presidente del Collegio Garante Nazionale delle Persone con Disabilità. Buon lavoro e a presto.
La ringrazio, grazie a tutti e buona giornata.
Fin qui quindi l'avvocato Borgo, che in prima persona ci ha reso edotti della sua figura e di quella del collegio tutto. E noi, come vi abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione, abbiamo deciso di invitare qui con noi oggi pomeriggio alcuni esponenti di associazioni e federazioni, perché potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel supporto al lavoro del garante. Ci concentreremo soprattutto su aspetti tecnici e operativi, in quanto le valutazioni di tipo politico non spettano all'agenzia Iura. Proviamo a sollecitare i nostri ospiti con un paio di questioni. Molte persone con disabilità hanno salutato con favore l'istituzione del garante, ma ci si chiede se questa nuova figura sia veramente messa nelle condizioni di svolgere nel concreto quello che gli viene chiesto. E allora partiamo dall'avvocato Massimo Rolle, rappresentanza della FISC, e gli chiediamo la sua, poi faremo lo stesso anche con gli altri nostri ospiti, Emanuele Ceccarelli e Gino Salvatori. Massimo Rolla.
Eccomi. Beh, innanzitutto permettetemi di salutare il presidente dell'agenzia Iura, il collega Lepore e i rappresentanti delle associazioni presenti. E con l'avvocato Borgo ho avuto già occasione comunque di confrontarmi in una riunione proprio voluta dall'autorità garante nazionale con tutti quanti i garanti per i diritti delle persone con disabilità regionali istituiti, perché oltre ovviamente al mio incarico svolgo anche la funzione di garante regionale nella piccola regione Umbria, fondamentalmente, perciò nella mia regione. Per rispondere alla sua domanda, il parere è sicuramente positivo. FISC ha accolto con fiducia la formalizzazione della figura del garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità. La federazione ovviamente ritiene che l'ufficio del garante possa rappresentare un presidio molto importante per rendere effettivamente effettivi, scusate il gioco di parole, ma i diritti delle persone con disabilità, per contrastare ovviamente ogni forma di discriminazione. Però affinché ciò avvenga è fondamentale, e oserei dire anche indispensabile, che il garante lavori in stretta sinergia e collaborazione con le federazioni, con le associazioni, con gli osservatori dedicati. Senza ovviamente dimenticare appunto i garanti regionali che sono già stati istituiti in alcune regioni, ma soprattutto, e ribadisco, avere piena indipendenza, indipendenza ovviamente di giudizio e di azione. Prima l'avvocato Borgo ha fatto riferimento, per portare un esempio, ha fatto riferimento appunto alla costituzione in giudizio come parte controinteressata nel procedimento appunto pendente al TAR del Lazio contro il decreto ministeriale numero 32 del 2025, e anche Fish si è costituita come parte controinteressata in questo giudizio e testimonia appunto che già comunque si è avviata una sinergia di intenti, tutto ovviamente a tutela di quelli che sono i diritti delle persone con disabilità.
Molto bene, Emanuele Ceccarelli, in rappresentanza dell'UIC, la tua. Emanuele, vediamo che è in piattaforma, microfono attivo, ma non lo sentiamo effettivamente. La regia mi guarda a punto interrogativo, ma diciamo che non posso dargli riscontri migliori. Allora, passiamo la parola all'avvocato Gino Salvatori, segretario generale dell'ENS, e poi recuperiamo naturalmente il parere di Ceccarelli. Prego, Salvatori.
Sì, salve. Innanzitutto buongiorno, saluto anche
Buongiorno.
io il presidente Lepore e gli altri intervenuti di questa trasmissione, l'avvocato Borgo con il quale anche noi abbiamo già collaborato, abbiamo avuto modo di intrattenere rapporti sia quando era appunto capo del Ministero e sia in questa nuova, diciamo così, veste di presidente dell'autorità. E in sostanza condivido quello che diceva il collega Rolla, nel senso che sicuramente prendiamo entusiasmo questa nuova creazione, come tutte le creazioni di enti o comunque di organismi che vadano a tutelare le discriminazioni e che quindi vadano, diciamo, a combattere le discriminazioni sulle disabilità. Teniamo ovviamente che tutti, parlo al plurale in sostanza come ENS, essendomi confrontato anche con il Presidente, riteniamo tuttavia che ovviamente è un organismo nuovo, quindi necessita di un rodaggio e ci auspichiamo, diciamo così, che questo rodaggio avvenga nel senso di garantire poi questa autonomia e indipendenza necessaria e soprattutto una specificità in tema di disabilità. Poi si parla di disabilità, ma sappiamo benissimo che non tutte le disabilità sono uguali. Pensiamo alla differenza tra le disabilità sensoriali e motorie, e già quella è fondamentale. E quindi auspichiamo anche che l'autorità si doti di specifiche, diciamo così, figure competenti per ogni tipo di disabilità. Basta pensare alla sordità, che è appunto una disabilità specifica, che è una disabilità comunicativa e che quindi richiede una conoscenza approfondita del. Per quanto riguarda, diciamo così, i punti critici, forse riguardano un po' e quello potrà essere affrontato nei correttivi, potrebbe essere la sovrapposizione dell'autorità garante rispetto ad altri enti, sia locali che nazionali, e la non vincolatività, diciamo così, dei pareri, nel senso che loro possono emettere un parere, però poi l'ente, sappiamo benissimo, la pubblica amministrazione può discostarsene. Quindi è positiva questa diciamo così, questa legittimazione ad agire in giudizio che diceva l'avvocato Borgo, e quello potrebbe essere più efficace. Quindi, riassumendo e non dilungandomi, è sicuramente una cosa positiva, ed essendo quindi la creazione dell'autorità garante, però tuttavia essendo una cosa, un'istituzione, così, di un ente nuovo, va un attimo, diciamo così, allineato, effettiva poi completa. Faccio un piccolo esempio velocissimo e chiudo per farvi capire quanto siamo anche indietro rispetto ad alcune tematiche. L'ENS era stato convocato in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati per esprimere un parere, appunto, in fase, diciamo così, pre-legislativa fu l'istituzione dell'autorità garante e quando siamo stati convocati, tuttavia non abbiamo potuto poi partecipare attivamente perché mancavano gli interpreti LIS, cioè il presidente praticamente non aveva il servizio di interpretariato in Commissione Affari Sociali, stiamo parlando della Commissione Affari Sociali della Camera. Sul tema, appunto, autorità garante non ha potuto esprimere appunto un parere proprio perché c'era questo muro comunicativo. Emblematico di quanto ancora nel nostro paese siamo lontani da una vera e concreta accessibilità, e ci auspichiamo appunto che l'autorità poi serva anche a fare ripassi avanti su questo.
Allora, riproviamo con Emanuele Ceccarelli, anche qui la questione è quella già sottoposta agli altri nostri ospiti, se questa nuova figura Ceccarelli pensa sia messa nelle condizioni di svolgere in concreto quello che gli viene richiesto. Emanuele.
Eccoci qui, mi sentite
Eccoci,
adesso?
forte e chiaro.
Avevo pigiato un tasto di troppo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Anche naturalmente noi, come Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, abbiamo accolto con immenso favore l'istituzione di questa nuova autorità, che la vediamo come un passo avanti verso una gestione concertata e soprattutto indipendente delle persone con disabilità. Il punto centrale, naturalmente, che essendo una neonata autorità andrà naturalmente tutto in crescita e in divenire, sarà proprio la reale indipendenza dell'autorità sia dalle altre amministrazioni sia dalla parte datoriale, perché solamente con un ruolo di effettivamente di indipendenza si riuscirà a mantenere quella posizione alta necessaria per una tutela effettiva in collaborazione anche con le associazioni di disabili. Quindi questo sarà il punto centrale dell'attività, secondo noi, del garante, che con la sua autorevolezza, che l'autorevolezza che la legge gli attribuisce, riuscirà anche a coordinare meglio eventuali iniziative sia a livello nazionale e a sensibilizzare le istituzioni. Noi come Unione abbiamo già testato un po' sul concreto la disponibilità dell'autorità garante, un caso proprio concreto che stiamo gestendo in sinergia con gli uffici del garante per un caso di discriminazione di una persona non vedente, che proprio per il fatto di essere diventata cieca è stata messa da parte sul posto di lavoro senza poter fare nulla. È un caso, appunto, un caso singolo che abbiamo segnalato al garante e devo dire gli uffici del garante ci hanno immediatamente contattato, hanno contattato immediatamente anche la persona interessata per tutte le liberatorie per la gestione dei dati personali. E abbiamo iniziato insieme un rapporto di interlocuzione per riuscire a gestire meglio naturalmente questa posizione, ovviamente con tutte le cautele del caso, perché naturalmente le situazioni vanno verificate da ambo le parti. Quindi la nostra aspettativa come Unione, ma penso anche da parte delle altre associazioni di disabili, è che ci sia da parte del Garante una collaborazione fattiva, che poi non si limiti solamente a tavoli di confronto, ma produca proprio risultati tangibili. Questo è naturalmente quello che poi le persone con disabilità si aspettano da noi e si aspetteranno dall'autorità garante.
Garante che deve assicurare la consultazione con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e garantire forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di competenze. Allora chiedo a tutti e tre quale apporto potranno dare le associazioni e le federazioni al lavoro del Garante. Ripartiamo da Massimo Rolla in rappresentanza della FISC.
Beh, allora, come ovviamente tutti quanti quelli che sono i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, delle federazioni, anche il presidente Falabella ha già avuto comunque un'interlocuzione proficua con l'autorità garante nazionale. C'è la volontà ovviamente di avviare una collaborazione strutturata per garantire quello che è il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità. promuovere ad esempio politiche inclusive su temi cruciali come la vigilanza, ad esempio, sull'applicazione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, sul rispetto di quelle che sono le normative nazionali e internazionali, ad esempio l'eliminazione, ancora oggi, appunto abbiamo sentito prima, delle barriere fisiche, ma soprattutto anche delle barriere culturali e sociali esistenti. Alla lotta contro ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, accennato prima la legge 67 del 2006, che dal 2006 fino ad oggi ha avuto poca applicazione. Speriamo che ovviamente comunque anche l'autorità garante possa avviare una completa fattività anche su questa legge, che è molto importante per quanto riguarda la tutela discriminatoria, ma anche assicurare pari opportunità. Le associazioni e le federazioni possono fornire un contributo fondamentale al garante per i diritti delle persone con disabilità, all'autorità garante, come ad esempio agendo come occhi e orecchie sul territorio, perché sappiamo che sui territori, soprattutto regionali, ci sono varie situazioni che ovviamente devono essere, attenzionate con molta, molta, cautela, segnalando casi di discriminazione che molto spesso non possono essere magari seguiti attentamente dall'autorità garante nazionale, perché ovviamente non ha una diversificazione regionale adeguata, e da questo punto di vista magari ecco, ho fatto riferimento prima alle autorità regionali e alle istituzioni regionali, potrebbe essere comunque anche un'idea segnalare i casi di discriminazione direttamente alle istituzioni competenti da parte delle associazioni e le federazioni, per far sì appunto che vi siano un'adeguata tutela di quelle che sono le varie situazioni discriminatorie che si svolgono anche dal punto di vista regionale.
Salvatori per Lenz.
Condivido quello che si diceva adesso, essere occhi e orecchie, cioè possono raccogliere ovviamente, aiutare a raccogliere sia le testimonianze, le denunce e le segnalazioni. Allo stesso tempo possono aiutare politicamente l'autorità garante all'adozione di linee guida vincolanti e in collaborazione, diciamo così, con il Parlamento. Sapete che c'è appunto l'approccio del nulla su di noi senza di noi, quindi sicuramente aiutare anche rispetto a quello che dicevo prima sulla specificità, cioè fornire delle persone con competenze specifiche rispetto ad ogni disabilità per il conseguimento, diciamo, di un obiettivo. L'importanza è quello che a mio avviso è l'associazione.
Qualche piccolo problema di connessione con Gino Salvatori, segretario nazionale ENS. Riattiviamo il microfono per ripristinare la connessione e riproviamo.
Non so dove è arrivato, se non si è sentito assolutamente nulla, forse anche
No,
meglio, non lo so.
solo l'ultima frase, si sentiva una parola sì, una no, l'inizio del discorso era piuttosto chiaro.
No, semplicemente quello del nulla di noi senza di
Sì.
noi, ok, e niente, fare squadra comune al fine appunto di garantire maggiore accessibilità in tutti i settori, questo possono fare le associazioni.
Molto bene. Emanuele Ceccarelli, anche per te in rappresentanza UIC, che apporto potranno dare associazioni e federazioni al lavoro del garante? Ti rilancio pure, poi richiamo in causa anche gli altri ospiti sulle modalità in cui potranno essere coinvolte in concreto associazioni e federazioni.
Sì, unendomi naturalmente agli interventi che mi hanno preceduto, il nostro contributo, il contributo delle associazioni si può concretizzare in più modi. Naturalmente, ogni associazione metterà a disposizione la propria conoscenza specifica, sulle problematiche che riguardano il proprio settore, che possono essere, le barriere architettoniche, possono essere l'accesso al lavoro, possono essere, qualsiasi tipo di discriminazione fisica o di altra natura, insomma. Quello poi dipende naturalmente dal settore dell'associazione. Grazie poi a livello pratico alla rete territoriale che le associazioni hanno, sicuramente il fatto di essere occhi e orecchie per il garante sarà naturalmente un ponte concreto per la segnalazione di casi, cioè nel senso le associazioni potranno fare quel filtro che è naturalmente fondamentale anche per verificare la veridicità della segnalazione e non far disperdere al garante delle energie che potrebbero essere preziose. Quindi il meccanismo sarà quello sempre di una collaborazione stretta e diretta, ovviamente con le specificità dei ruoli, quello è normale, insomma, ma senza una collaborazione fattiva, diciamo che poi un cambiamento sistematico sarà ben lontano.
Bene, e allora giro anche la seconda parte del quesito agli altri nostri ospiti, ovvero su come immaginano in concreto il coinvolgimento di associazioni e federazioni. Massimo Rolla.
È una bella domanda, perché è una domanda che ovviamente implica un'idea di base fondamentalmente. Ci potranno ad esempio essere delle azioni, quello che ho detto fondamentalmente anche prima, delle azioni di monitoraggio per l'adozione di interventi concreti, perché le azioni di monitoraggio comunque devono essere finalizzate a interventi concreti per migliorare la vita e la qualità della vita delle persone con disabilità, soprattutto appunto in tema discriminatorio. Una collaborazione per rafforzare quelli che sono gli strumenti di tutela, ad esempio, una sensibilizzazione, una partecipazione alla vita sociale, ovviamente anche in linea con quelli che sono i principi di uguaglianza e non discriminazione della Costituzione italiana, ma anche della Convenzione ONU per quanto riguarda i diritti delle persone con disabilità. Non è semplice, ovviamente, è un'autorità di nuova istituzione, è stato detto precedentemente ed è stato ribadito più volte. E dobbiamo ovviamente vedere come diciamo, andrà avanti il funzionamento dell'autorità, perché è vero che dal 1° gennaio del 2025 è stata istituita, ma è anche vero che ovviamente in 4 mesi sta cercando, è ancora in fase embrionale. Perciò l'attenzione da parte ovviamente della federazione, per quanto mi riguarda e per quello che sono il rappresentante oggi, è, come ho detto prima, massima. Ovvio che c'è la volontà di agire per quanto riguarda diciamo, la tutela delle persone in più punti ed è quello che comunque prima ho esplicitato.
Gino Salvatori.
Rispetto a quello che già si è detto, non voglio essere ripetitivo e condivido tutto. Aggiungo una cosa che forse le associazioni, stavo pensando adesso mentre stavamo parlando, che possono essere utili soprattutto anche ad un'altra cosa, a costituire delle reti locali, nel senso che noi abbiamo delle associazioni ben ramificate in tutta Italia e a differenza dell'autorità garante, che l'autorità garante è un ente nazionale, si trova a Roma, è ramificato. E quindi io penso che, diciamo così, quel quincoloris che possono portare le associazioni è questa ramificazione territoriale e che possono essere quindi lo strumento, il ponte tra l'utente, quindi il disabile, e poi l'autorità garante a livello territoriale, che poi ovviamente sfocerà a livello nazionale, anche a livelli locali, non lo so, stavo ragionando su questo. Il tema importantissimo, a mio avviso, è che l'autorità garante non sia, ecco, lo dico proprio fuori dai denti, l'ennesimo carrozzone, ma che poi sia, diciamo così, un ente effettivo di tutela.
Chiaramente. Un ultimo giro per tutti e tre. È un tema che è stato già toccato, anche se non passando ai vostri interventi degli ultimi minuti, ed è un timore un po' generalizzato. Ci volevamo entrare brevemente nello specifico, ovvero la domanda che qualcuno si è posta se il lavoro di questo garante potrebbe finire col sovrapporsi in alcune funzioni al ruolo delle associazioni, se è un vero pericolo o se comunque siete fiduciosi sul fatto che si troverà una soluzione per concordare i vari piani d'azione. Emanuele Ceccarelli.
Eccoci qua. Allora, come ho detto anche prima, allora, che ci sia una sovrapposizione tra associazioni e autorità garante, la vedo difficile, nel senso che la mission, per quanto sia comune, sia quella naturalmente della lotta alla discriminazione e a tutela della disabilità, appunto, in senso lato, prevede comunque ruoli differenti. Le norme danno al garante e alle associazioni ruoli comunque ben specifici. L'aspetto che probabilmente più ci preoccupa, nel senso che poi da verificare, come dicevo prima, è l'indipendenza dell'autorità garante e le funzioni dell'autorità garante. Come veniva accennato all'inizio, c'è l'attuale assenza di un potere di carattere sanzionatorio, potrebbe rischiare di essere un po' preso sotto gamba da parte di chi poi riceve l'ammonimento, riceve il controllo, riceve l'interrogazione da parte dell'autorità garante. Quindi un'estensione dei poteri dell'autorità garante, come appunto autorità indipendente, potrebbe essere ben accorta per dare una maggiore incisività nell'azione, quello sì.
Molto bene, grazie. Avvocato Rolla.
Sì, io sono d'accordissimo su quello che è stato appena detto, perché l'aspetto dell'autonomia e dell'indipendenza è un aspetto fondamentale ed è forse uno degli aspetti comunque più preoccupanti, no, per quanto riguarda o quantomeno inizialmente per quanto riguarda l'autorità garante nazionale e la completa indipendenza dell'autorità stessa, che ovviamente, come al solito, non sia sottoposta a quelli che magari sono le varie questioni politiche che interagiscono a vari livelli. Ed è questo un aspetto molto importante. Per rispondere effettivamente alla domanda, non credo che ci sia un pericolo per quanto riguarda appunto un sovrapporsi di funzioni. Il lavoro dell'autorità garante è un lavoro di garanzia, un lavoro di tutela appunto per garantire quello che è il pieno rispetto delle norme giuridiche esistenti in realtà, perché all'interno del nostro ordinamento, lo sanno benissimo i colleghi, lo sapete benissimo tutti quanti voi, abbiamo una produzione giuridica molto importante. Però dall'altra parte comunque non c'è un adeguato, diciamo così, rispetto di quella che è la produzione giuridica importante. Perciò da questo punto di vista l'autorità di garanzia dovrà vigilare appieno. Per quanto riguarda il lavoro poi della Federazione, un lavoro completamente diverso da quello che comunque è il ruolo di garanzia dell'autorità garante, è quello di coordinare le associazioni, di dare una voce unitaria, di ad esempio restituire soggettività alle reti delle associazioni ad ogni livello, contrastare i fenomeni appunto anche qui che riguardano le persone con disabilità, perciò sono punti diversi. Perciò, ripeto, ci sono non delle criticità, ma delle situazioni che comunque vanno attenzionate con molta cautela, però ripeto, l'approccio è sicuramente positivo e vedremo in itinere se sarà necessario comunque provvedere a un'ulteriore, magari diciamo così, specificazione di quelli che sono i poteri dell'autorità garante.
Perfetto, Salvatori sul rischio sovrapposizione.
Sì, no, telegrafico, ma anch'io penso che non ci sia alcun rischio di sovrapposizione, abbiamo specificità differenti, e quindi no, non vedo rischi di sovrapposizione.
E speriamo proprio che questa visione comune, questa prospettiva comune poi trovi concretezza in realtà. E allora noi andiamo a ringraziare i nostri graditissimi ospiti, ripartendo proprio dall'avvocato Massimo Rolla che è intervenuto in rappresentanza della FISC. Grazie e buon lavoro e a presto.
Grazie, grazie mille.
Avvocato Gino Salvatori, segretario nazionale dell'ENS, grazie.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
A prestissimo, e Emanuele Ceccarelli, che è di casa in rappresentanza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ci ha dato un supporto anche oggi pomeriggio. Grazie Emanuele.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
Buona serata e buon lavoro, caro presidente Franco Lepore, a te l'onore dei saluti di questa bella puntata cui hai anche presenziato in persona, in carne ed ossa.
Beh, è stata una puntata molto interessante. Speriamo di aver fornito agli ascoltatori un quadro, anche se sintetico, di quello che è la nuova figura del Garante Nazionale delle persone con disabilità. È vero che è un organismo nato da poco, è ancora in rodaggio. Ci sono un paio di criticità sottolineate anche dai nostri ospiti, ovvero l'aspetto della indipendenza. Ricordo che bisogna essere indipendenti, ma anche apparire indipendenti, cercando di evitare condizionamenti, questioni politiche che non devono appartenere al garante. L'aspetto anche dell'assenza del potere sanzionatorio, quello sì, un effetto che preoccupa un pochettino, soprattutto in considerazione di chi si macchia di comportamenti discriminatori. Anche per me l'aspetto relativo alla sovrapposizione può essere facilmente superato con il confronto e con il dialogo. Come sempre, l'agenzia Iura resta in attesa di novità, segue con molta attenzione il cammino di questo garante e anche insieme a tutte le altre federazioni e associazioni darà il proprio contributo per adottare eventuali correttivi e per rendere veramente efficace questo nuovo organismo, che può veramente dare un'opportunità in più per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Grazie Presidente, e ringraziamo anche naturalmente l'Avvocato Maurizio Borgo, Presidente del Collegio Garante Nazionale delle Persone con Disabilità, che è stato con noi e ha autoillustrato la sua carica, ma anche il Collegio che presiede. Presidente Franco Lepore, appuntamento che diamo al 4 giugno.
Appuntamento il 4 giugno, posso spoilerare l'argomento.
Sei l'unico che lo fa, sei il mio idolo per questo.
Parleremo di atto europeo sull'accessibilità, perché il 28 giugno entreranno in vigore tantissime novità dal punto di vista informatico e tecnologico.
Sarà una puntata naturalmente da non perdere, cari amiche e cari amici. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi consigliamo caldamente di restare all'ascolto e apritele benissimo le orecchie, che c'è tanta grande musica da ascoltare, non solo nel resto del pomeriggio di Slash Radio Web. Presidente Lepore, a prestissimo.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.